Maria Caterina Azzori, il volume che contiene questi scritti di Chiara Lubich che vanno dal 1964 al 1980 corrispondono al diario che lei tenne in quel lungo periodo. Nell'introduzione lo si definisce un diario spirituale. Quali sono le caratteristiche di questa forma di scrittura in generale, ma poi nel caso specifico di Chiara?
Intanto ognuno di noi sicuramente in qualche momento della sua vita ha scritto pagine di diario personale. Il diario rientra nella narrazione autobiografica perché, lo sappiamo, coinvolge prima di tutto l'interiorità della persona. Quindi ha in sé una dimensione intima molto profonda, una scrittura spontanea, immediata, perché si scrive fondamentalmente per se stessi. Ora, cosa possiamo dire del diario di Chiara Lubich? Un diario che è stato definito nello specifico diario spirituale, perché si avverte in queste pagine innanzitutto una attenzione particolare all'azione dello spirito nella propria vita quotidiana e nell'opera che Chiara ha fondato, come spiega anche il padre Fabio Ciardi che ne ha curato la pubblicazione. In realtà queste pagine di diario consentono di seguire il cammino spirituale di Chiara lungo tutti quegli anni, quasi giorno dopo giorno direi. Sono temi ricorrenti: Dio come ideale, Gesù in mezzo, Gesù abbandonato, Maria, la passione per la Chiesa, ancora l'amore al fratello, il valore dell'attimo presente, la vita di focolare, l'attenzione alla santità, il desiderio insomma di contribuire a realizzare il pensamento di Gesù che tutti siano uno, che è proprio lo specifico della spiritualità di Chiara. Ma quello che c'è in qualche modo di più in questo diario è che si tratta di pagine di diario intime, ma contemporaneamente scritte per essere donate, scritte per essere condivise con gli altri, perché appunto sgorgano da una spiritualità che è profondamente comunitaria.
Una delle prime domande che mi sono venute in mente riguardo a questo diario è per quale ragione Chiara quasi ogni giorno prendeva nota di ciò che avveniva intorno a lei, riguardo alla sua persona e all'opera, per chi scriveva e se c'era un momento particolare della giornata che dedicava a questo impegno.
Non sappiamo in quale momento Chiara scrivesse il diario. Io personalmente immagino che lo scrivesse al mattino presto oppure subito dopo la meditazione, però questa è solo una mia ipotesi. C'è comunque un dato di fatto che questo volume ha alle origini diverse agende scritte di proprio pugno da lei che sono conservate nell'archivio Chiara Lubich. Chiara utilizzava agende annuali e normali, quelle che usiamo anche noi anno dopo anno, e in queste pagine annotava in modo più o meno esteso sia riflessioni spirituali, ma anche programmi della giornata, incontri, corrispondenza ricevuta, oppure pagine significative del Vangelo o dei Papi, o pagine di libri di santi e di santi che Bibbia leggeva, e con il quale anche si confrontava per cogliere poi però sempre di più la specificità del suo carisma. Cos'è successo dopo? Che non per tempo queste pagine, anche autografe, sono state trascritte anche per renderle disponibili, secondo il desiderio di Chiara stessa, per i membri del movimento e lei più vicini. Infatti, appunto, come dicevo prima, se è vero che una qualità del diario intrinseca la dimensione intima, però è anche vero che per Chiara questa dimensione intima si apre verso chi le è prossimo, cioè sempre verso i fratelli. Quindi perché scrive? Lei mi chiede per quale motivo. Ricordo una conversazione che Chiara fece ancora nel 1965. In quel periodo i focolarini e le focolarine aumentavano continuamente di numero e Chiara avvertiva l'impossibilità di arrivare a tutti personalmente. Allora, in quell'occasione, in questo incontro del 1965, proprio parlando ai focolarini, lei stessa torna sul diario e rivela il motivo per cui lo scrive e dice: lo scrivo per un dovere, la mia vocazione è farmi santa insieme con voi. Ho trovato il sistema del diario scrivo gli sforzi che faccio e continuo, insomma. Quindi si capisce che scrive per mettere in comune tutto. Infatti, come lei sottolinea, una cosa che non va fatta a circolare stagna, una cosa stagnante, e quindi si perde. E dunque, di fronte a queste pagine di Chiara, noi ci troviamo di fronte a una vita di Vangelo vissuta che si fa dopo parola e scrittura. Una scrittura che è fatta anche e soprattutto per essere comunicata e donata.
Qual è stato il primo momento, la spinta, diciamo, iniziale, no? In cui Chiara ha cominciato a scrivere, e perché il diario si ferma dopo il 1980?
Bene, intanto vorrei precisare che Chiara comincia a scrivere molto presto, giovanissima, utilizzando vari generi letterari. Questo diario del 1964-1980, pubblicato ora, è solo uno dei 14 volumi che sono previsti per la collana Opere di Chiara Lubich, un progetto del Centro Chiara Lubich che, in collaborazione con l'editrice Città Nuova, intende comporre un corpus di opere che presenti in modo ordinato per generi letterari il patrimonio di riferimento del pensiero di Chiara, proponendo sia quanto è stato già pubblicato, sia altri scritti inediti. Non è comunque un'opera omnia per la quale ci vorrà molto tempo. Comunque, per quanto riguarda il diario, le date 1964-1980, documenti d'archivio, che appunto presenti nell'archivio Chiara Lubich, attestano che, pur esistendo pagine di diario già negli anni precedenti, tuttavia è il 1964 l'anno in cui Chiara comincia a scrivere il diario in modo evidentemente consapevole. E questo lo fa da New York, dove arriva il 28 marzo del 1964 per incontrare i Focolarini che sono lì. Infatti vi va dicendo perché siano meno soli in questo sterminato paese, l'America. Ecco, da lì scrive per il desiderio di condividere il proprio vissuto con quanti sparsi nel mondo poi già vivono la spiritualità dell'unità. Prima del 1964, come ho già detto prima, lei si era espressa piuttosto sotto altri generi letterari, soprattutto scrive molte lettere oppure pensieri scritti di meditazioni. E proprio lo scorso anno, sempre per la collana Opere di Chiara Lubich, sono state pubblicate le lettere del periodo precedente, cioè 1939-1960, solo un'ampia raccolta. 1980 perché? Chiara continuerà a scrivere il diario fino agli ultimi anni della sua vita, non si ferma al 1980, però quest'anno segna comunque una svolta. Infatti, nel 1980 inizia una nuova fase della sua produzione scritta che è strettamente legata alle conversazioni telefoniche quindicinali. Sono appuntamenti periodici, appunto, che collegano in simultanea vari centri del movimento nel mondo, che vengono fatti con i più moderni mezzi di comunicazione per incrementare la comunione e l'unità fra tutti. In queste conversazioni telefoniche Chiara offre sempre un pensiero spirituale, e in questo pensiero spirituale confluiscono pagine di diario di quegli anni, quindi successive all'anno 1980, e ora in verità già pubblicati anche in un altro volume della collana Opere, che è il volume Conversazioni in collegamento telefonico.
Che Chiara emerge dalle pagine del diario? Qual è la sua tensione costante, la volontà, i sentimenti prevalenti?
Ancora nel 1949 lei diceva: abbiamo una vita intima e una vita esterna, l'una dell'altra una fioritura, l'una dell'altra radice, l'una dell'altra chioma dell'albero della vita nostra. Ecco, in Chiara la vita interiore alimenta la vita esteriore e viceversa, sempre così. E questa è la visione unitaria che dà unità al diario stesso e ci fa capire chi è Chiara. Nell'introduzione al volume, sempre Fabio Ciardi lo evidenzia, mi sembra in modo molto efficace, quando dice che in Chiara c'è una costante volontà di vivere dentro, di vivere in Dio, nel soggiorno trinitario, preludio della vita che verrà, e contemporaneamente di vivere fuori, in completa donazione, comunicando fuori ai fratelli la vita di dentro, cioè il rapporto con Dio. sono, diciamo, aspetti complementari della figura di Chiara, strettamente collegati l'uno all'altro. Una Chiara vista nella sua quotidianità, come quella di tutti noi, fatta di gioie, di dolori, di momenti di malattia, di amore a Gesù abbandonato e sempre rinnovato, di una scorsa attenzione al fratello, chiunque tu sia. È una Chiara più pubblica, ma sempre la stessa Chiara, fondatrice di un'opera che ha raggiunto i cinque continenti. Anche qui ne sono a testimonianza, per esempio, le pagine del diario che raccontano le prime udienze avute con Paolo VI, oppure l'apertura di nuovi focolari, la nascita delle varie cittadelle nel mondo, il dialogo avviato con i cristiani di varie chiese, la fitta corrispondenza, i suoi numerosi viaggi per fondare e strutturare l'opera che stava nascendo dal suo carisma.
Maria Caterina, lei ha conosciuto bene Chiara. La ritrova in questi scritti. Che cosa la colpiva di più della fondatrice dei Focolari quando ha avuto la fortuna di frequentarla?
Qui tocca un tasto che mi coinvolge moltissimo. Sì, io ritrovo Chiara in ogni pagina. Di lei mi ha colpito prima di tutto la luce che ho scoperto attraverso i suoi scritti. Poi, conoscendola di persona, la sua autenticità, la sua semplicità. Chiara, direi, mi ha spiegato il senso della vita. Io avevo 20 anni quando ho letto per la prima volta qualche suo scritto. Mi ha detto con la sua vita e con i suoi scritti che la vita è amore, che c'è un Dio che è amore, che ha già pagato con la sua vita tutto, che ha già assunto tutti i dolori del mondo, anche quelli che ci toccano oggi. Mi ha detto che a noi resta da fare una cosa sola, rispondere al suo amore. Poi ho avuto anche il dono al Centro Studi del Movimento dei Focolari di avere un contatto personale diretto con Chiara e di potermi confrontare con lei anche sui suoi scritti, visti non soltanto come fonte di spiritualità e di vita, ma anche come testi che trasmettono una nuova visione del mondo che vale la pena approfondire anche attraverso studi specifici.
C'è una pagina di questo diario che l'ha colpita in modo particolare, che magari ci legge brevemente.
Una pagina del 22 gennaio 1966, era il giorno del compleanno di Chiara e lei scrive: oggi compio 46 anni, il doppio di quando ho iniziato a vivere l'ideale. Sono contenta perché d'ora in poi sarà più il tempo vissuto con l'ideale che quello senza. Ma ho bisogno, oh mio Dio, di ributtare la mia vita nel tuo cuore. Ho bisogno di incenerire il mio essere nelle fiamme ardenti dello Spirito Santo, che per tutta l'eternità e fin d'ora dobbiamo ringraziare per averci indicato questa via dell'amore. Amare, amare sempre, amare tutti. Alla fine di ogni giornata poter dire: ho sempre amato. Potrei però aggiungere ancora un altro pezzo suo, che scrive nello stesso giorno, commentando il passo della lettera ai Galati di San Paolo, che dice: e ha dato la sua vita per me. È sempre del 22 gennaio 1966. Ognuno di noi può ripetere quanto dice l'Apostolo: per me, mio Gesù, se sei morto per me, come posso dubitare della tua misericordia? E se a quella posso credere con la fede che mi insegna che un Dio è morto per me, come posso non rischiare ogni cosa per contraccambiare quest'amore? Per me, ecco la formula che annulla la solitudine dei più soli, che invia ogni povero uomo svalutato dal mondo intero, che riempie ogni cuore fino al limite e lo fa traboccare su chi non sa o non rammenta la buona novella. Per me, Gesù, tutti quei dolori, per me, quel grido. E allora, Signore, lascia che ti dica anch'io, soprattutto per gli anni che mi rimangono, per te. Ecco, questa pagina mi colpisce molto perché è una pagina che ha cambiato anche la mia vita.